Vedo lui, guarda un po', eccolo, chi c'è, Daniele Garbo.
Sì, ciao Daniele. Buongiorno.
Ciao Daniele, come stai?
Ciao ragazzi, sì. Beh, siamo come tutti, stiamo qui confinati a casa.
Vabbè, si sta poi tanto male confinati a casa.
No, c'è di peggio.
Mi manca la palestra, è la cosa che manca di la palestra.
Manca a tutti.
Per avere un po' di svago, naturalmente.
Sì, quello...
sì. Poi l'attività fisica aiuta anche un po' a scaricare di stress e tutto che diciamo. Senti, hai saputo di un po' di notizie che abbiamo dato, Daniele, della positività anche di Gabbiadini.
Però diamo anche adesso il comunicato dell'Hellas Verona, ovviamente, che rende noto, a seguito del comunicato della Sampdoria riguarda la positività al coronavirus di Manolo Gabbiadini, viene sospesa ogni attività agonistica programmata sino a nuova comunicazione e il club gialloblu si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie.
Allora, quindi sono due già i casi in Serie A, lo ricordiamo, prima Rugani, poi Gabbiadini.
Ce ne sono tre giocatori positivi dell'Leicester, lo ricordiamo. Mm-hmm. E vi riporto proprio così il primo titolo di Gazzetta: oggi l'Europa League si gioca, il 17-18 salta la Champions tranne Bayern-Chelsea.
Stasera che si gioca
a
l'Europa
questo
League
punto
una cosa
io
proprio...
ho il dubbio che Bayern-Chelsea si possa giocare, visto che ci sono tre giocatori positivi in Premier. Io ho i miei dubbi.
Ma io credo che non si giocherà proprio la Champions.
Vedremo.
Io credo.
Non si giocherà proprio, dai. No, Daniele, com'è possibile?
Io credo che quelli dell'UEFA vivano su un altro pianeta, perché non si sono resi conto di quello che sta accadendo. È una cosa inspiegabile. Cioè, qui bisogna sospendere tutto subito, immediatamente. Cioè, l'aspetto economico è importante, ma fino a un certo punto. In questo momento la cosa più importante è la salute di tutti, di chi va a vedere la partita, dei giocatori, di chi lavora in questo settore, ma di tutti in generale. Quindi il calcio è un piccolo accidente in confronto a quello che sta succedendo. È una cosa veramente infinitesimale. Certo. Mi rendo conto che è una cosa importante per molti, ma è davvero la cosa meno importante il calcio in questo momento. Se non capiscono questo, francamente, c'è da preoccuparsi.
Allora Daniele, ti fermo perché abbiamo adesso un graditissimo ospite, perché vogliamo fare un approfondimento e invitiamo anche gli ascoltatori a fare tra breve delle domande, se hanno delle curiosità, come ci hanno fatto già nel corso di questa giornata. Vai Cinzia.
Diamo il benvenuto a Maracanà al professor Roberto Cauda, ordinario malattie infettive Università Cattolica del Sacro Cuore, infettologo del Policlinico Gemelli. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio professore.
Buon pomeriggio a voi e a quanti ci stanno ascoltando.
Professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Ci sono praticamente anche delle domande, visto la situazione che stiamo vivendo. Daniele, vuoi iniziare tu? Se hai subito una curiosità con il professore, poi ne abbiamo anche altre, anzi chiediamo anche agli ascoltatori al 331.
Io ne ho una, sono prontissima.
Un attimo. Allora, 331-8200213 per i vostri messaggi al professore, se avete delle cose ancora che volete chiarire, perché abbiamo sentito e letto di tutto in questi giorni, però noi vogliamo sempre fare questi spazi di approfondimento. Quindi Daniele, inizia tu con la tua prima curiosità, dai, domanda al professore.
Sì, ne avrei una decina, ma insomma cominciamo da questa. Allora, buongiorno professore, innanzitutto ecco, volevo chiedere questo. La sensazione, ho letto i dati, leggo che a Milano c'è un infettato ogni 3.514 persone, a Roma uno ogni 43.861. Cosa significa questo?
Beh, significa che a Milano il virus circola da più tempo. Ora bisogna, a Milano, nella Lombardia, perché in realtà la città di Milano è meno colpita rispetto ad altre aree della Lombardia. Se noi potessimo fare un paragone con la Cina, potremmo dire che la Lombardia è un po' l'area più colpita. Lombardia e le aree vicine dell'Emilia Romagna, del Veneto e del Piemonte, il nord Italia nella sua globalità certamente ha una minore incidenza di casi, e dalla Toscana in giù questa incidenza, come lei giustamente ha fatto notare citando il caso di Roma, è molto meno. Questo avrebbe potuto e ha indotto inizialmente a prendere delle misure più severe, più importanti, inizialmente nelle aree identificate come rosse, Codogno e Vo, e successivamente con l'aumentare dei numeri, sabato scorso riservato alla Lombardia e ad alcune province limitrofe. Però direi, come spesso succede in questi casi, i numeri hanno indotto, aggiungo giustamente e tempestivamente, il governo e le autorità sanitarie a andare un po' a cercare di battere prima il virus, giocare in contropiede, visto che questa è una trasmissione sentita da tanti sportivi, il calcio è certamente lo sport nostro nazionale, e quindi giocando in contropiede cercare di anticipare possibili future mosse del virus, che purtroppo potrebbe spostarsi anche verso il sud. Avere fatto quello che abbiamo imparato in questi giorni, il lockdown, quindi ridurre al massimo le occasioni di uscita da casa. Io abito a Roma e uscendo fuori, andando a lavorare, perché altro non faccio, vedo veramente una città deserta. Vedo che la gente ha compreso lo spirito di queste norme transitorie e vedo che la gente si comporta di conseguenza.
Cinzia, la domanda da parte
tua. Sì, e quando si dice è asintomatico? Vorrei capire, perché per esempio parlando di Rugani, che aveva comunque una linea di febbre, è stato fatto il test e lo hanno trovato positivo. Quindi quando questo è asintomatico, in teoria non dovresti avere proprio nessun tipo di sintomo.
Beh, il termine asintomatico,
esatto.
Se non ci sono sintomi. Il problema è un altro, nel senso che innanzitutto sono, io credo, asintomatici più i soggetti giovani, e questo giovane calciatore ne è un po' la prova. Non è una regola ovviamente assoluta. Se pensiamo al famoso paziente 1 di Codogno, era un soggetto
38
che faceva sport,
anni, sì.
Certo, 38 anni, giovane, che è finito in rianimazione, e fortunatamente ne sta uscendo con grande soddisfazione di tutti noi, grande merito dei medici che l'hanno curato. Il problema è che essere asintomatico è un qualcosa che ci potrebbe preoccupare, anzi si preoccupa dal punto di vista epidemiologico, certo. Nel senso che il soggetto asintomatico, proprio perché non è identificato, e se non avesse fatto i tamponi questo calciatore probabilmente non sarebbe stato mai identificato, ma teoricamente non sappiamo quanto, probabilmente in una piccolissima percentuale di casi avrebbe potuto trasmettere l'infezione ad altri. Il vero problema in cui si batte ormai da tempo, direi, questa è una malattia di cui si parla e si sa qualcosa dalla fine dell'anno, dagli ultimi giorni dell'anno, quindi facendo un po' di conti, da poco più di 2 mesi, è che quanto un soggetto asintomatico con tampone positivo può trasmettere o meno il virus. Il fatto di essere positivo non è una condizione assoluta, nel senso che il fatto di essere positivo vuol dire che c'è un RNA virale presente nel naso. Adesso, per fare le cose semplici, non è detto che ci sia tanto virus, ce ne potrebbe essere una parte infinitesima, e questo certo non dà origine al contagio. Cioè il tampone è solo qualitativo, positivo, negativo.
Professore,
però è chiaro, sì, è chiaro che gli asintomatici vanno guardati e messi in quarantena, come penso sia stato
però messo. Per sapere se l'asintomatico, se, cioè, io sono una persona che non manifesta nessun tipo di problema in questo momento, per capire però se ho il Covid dovrei fare un tampone, giusto? Questo,
esatto, sì, però non, da un punto di vista epidemiologico non avrebbe molto senso, assolutamente nulla, anche perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice
di
che
farlo.
I soggetti asintomatici non sono soggetti che trasmettono, se non in maniera del tutto eccezionale, il virus, quindi non avrebbe, il gioco non avverrebbe la candela.
Allora, ci sono anche delle domande degli ascoltatori. Professore, faccio una domanda invece io, chiedo quando è che ci dobbiamo dei sintomi che ci devono preoccupare, ecco, che non so, una febbre bassa, colpi di tosse continua, cioè quando è che uno si deve preoccupare e poi mettere poi in atto tutta la procedura che ci viene illustrata in questi giorni.
Lei ha colto il punto nodale essenziale del problema, cioè il fatto che questa malattia, contrariamente ad altre, non ha un quadro clinico ben definito. Il morbillo si caratterizza per un esantema, la varicella per la presenza di macchie diverse da quelle del morbillo. Qui i sintomi sono molto molto specifici e comuni a tante altre malattie, in particolare all'influenza.
Sì.
Perché? Perché c'è febbre, c'è tosse, ci può essere la congiuntivite. Ora però stiamo un po' capendo di più, vedendo dei casi e soprattutto alla luce degli articoli pubblicati dai cinesi, che ne hanno visto migliaia, infine non dimentichiamo ci sono stati 80.000 contagiati, e allora si pensa, si può dire che una febbre al di sopra di 37,5, una tosse continua e piuttosto insistente, eventualmente associato alle a una congiuntivite, cioè un arrossamento degli occhi, può dare un sospetto, ma da qui a dire è Covid invece che un'altra patologia.
Però professore, supponiamo che un paziente, scusami Daniele che ti prendo un attimo,
sì, certo,
supponiamo che un paziente comincia, diciamo così, a avere dei colpi di tosse, quindi quando è che deve veramente mettere in atto, cioè quando è che si deve preoccupare, quindi chiamare conto, c'è una continuità, cioè frequente, questo è un po'.
Allora. Sì, e ovviamente questo è stato detto tante volte, adesso si dice un po' meno perché i numeri certamente attraggono più l'attenzione, i oltre 10.000 casi italiani, insomma sono numeri importanti, anche il numero dei decessi, però va ancora considerato, è sempre valida sta questa affermazione, che l'80% dei casi hanno sintomi lievi, sintomi influenzali e possono essere trattati a casa, nel senso rimani a casa e ti passa. Il 15% necessita di un ricovero ospedaliero perché c'è una polmonite interstiziale, che proprio perché è interstiziale riduce gli scambi tra l'aria e il sangue, quindi dà un affanno progressivamente crescente, importante, che nelle forme più avanzate può necessitare di una ventilazione. Abbiamo sentito parlare dei posti di rianimazione che si stanno allestendo rapidamente, proprio perché è un po' una corsa tra malati che necessitano la ventilazione assistita e la mancanza di questi posti. Quindi una volta che un soggetto stia a casa e abbia questi sintomi, la prima cosa importante da fare, e la ribadisco anche dai vostri microfoni,
grazie,
è questa: non andare al pronto soccorso. Perché non andare al pronto soccorso? Perché andando al pronto soccorso e ipotizzando che ci sia una malattia di Covid, e ce ne sono degli esempi, ad esempio per la SARS in Canada 17-18 anni fa, si rischia di trasmettere ad altri soggetti fragili presenti nel pronto soccorso tutta la malattia, e quindi a fare un'infezione ospedaliera importante che poi a catena si trasmette. Invece di andare al pronto soccorso, chiamare il proprio medico di medicina generale, i quali tra l'altro si sono dotati di una serie di linee guida per poter gestire a domicilio, non magari non direttamente l'emergenza, ma per poter fare da interfaccia tra chi è a casa e il 112, oppure chiamare direttamente il 112, oppure chiamare uno dei tanti numeri, che ogni regione ce n'ha uno o più di uno, in cui possono dare dei consigli. Poi, a seconda della tipologia, verrà consigliato al paziente che cosa fare.
Allora, professore, altre due domande. Una di Daniele Garbo, poi ci sono due curiosità degli ascoltatori, la salutiamo con Daniele.
Sì, il professor Cauda mi ha chiarito molte cose, tra cui questa del paziente asintomatico, secondo me è molto importante, avrei voluto fargli anch'io la stessa domanda, quindi molto interessante la risposta che ci ha dato. Due curiosità, perché io purtroppo ho un peccato originale, sono un giornalista, quindi sono in piccione e curioso, non che serva molto, ma è una curiosità mia. Allora, ci hanno raccontato che il virus veniva dalla Cina ed era stato originato dai pipistrelli, è vero oppure no? La seconda domanda, semplicissima, io mi aspettavo che il virus sarebbe esploso in maniera deflagrante subito in Africa, invece stranamente in Africa non è esploso, è solo perché non fanno i controlli?
Professore.
Risposte telegrafiche, perché sono, mi permetta di dire, abbastanza semplici, nonostante la sua curiosità di giornalista che anzi le fa onore. Allora, certo, il virus Grazie. Viene dai pipistrelli, così come veniva dai pipistrelli il virus della SARS e il virus della MERS-CoV, che è un altro virus medio orientale. Poi, sempre della stessa famiglia dei coronavirus, quelli cattivi, poi ci sono i coronavirus quelli buoni, cioè quelli che abbiamo preso tutti con il raffreddore, e quelli sono tutta un'altra storia. Dai pipistrelli il virus può passare poi a ospiti intermedi, per la SARS è stato lo zibetto, per la MERS è il dromedario, per questo si sono ipotizzati vari animali selvatici, ma non è stato ancora con chiarezza identificato. È un virus che da un punto di vista genetico, per l'80% circa del suo patrimonio genetico di RNA, è uguale a quello della SARS, però c'è un 20% molto diverso, che lo ha reso meno letale ma più diffusibile, e questo da un lato è una buona notizia, dall'altro è una pessima notizia, perché la SARS non aveva causato la pandemia e questa l'ha causata. Sì. Risposta sull'Africa, certo, il continente africano per tutte le pandemie, se vi ricordate nel 2009 l'H1N1 e poi anche quelle successive, l'Ebola, rappresenta, io la conosco bene perché sono andato varie volte in missione in paesi africani, rappresenta anche per una fragilità del sistema sanitario un luogo dove questo tipo di malattie potrebbe esplodere in maniera dirompente. Non c'è al momento una spiegazione, o meglio ce ne sono, si potrebbe essere che i casi ci sono e non vengono osservati. Potrebbe essere che la popolazione dell'Africa, costituita soprattutto da persone giovani, magari si ammala con forme meno gravi, oppure, cosa possibilissima, il virus non è stato introdotto in maniera tale in Africa, anche se ci sono dei focolai segnalati, che sono quelli poi che hanno consentito all'Organizzazione Mondiale della Sanità di dire c'è anche dei focolai africani, quindi siamo una pandemia in tutto il mondo, sono ancora molto piccoli. È chiaro che controlli non se ne fanno molti.
Quindi i controlli non se ne fanno molti. Professore, approfitto ancora un'altra, questa di Antonio D'Angri, il nostro ascoltatore al 331-8200-213. Cosa ne pensa il professore del farmaco antiartrite reumatoide che hanno usato a Napoli? Grazie mille per quello che state facendo, professore.
Sì, ovviamente di fronte a una nuova malattia, per cui non ci sono dei farmaci specifici, cioè non c'è il farmaco per il Covid-19, si sono iniziati, anzi i cinesi che per primi hanno avuto il virus, hanno testato in provetta prima e poi facendo una serie di studi clinici importanti alcune molecole che per le loro caratteristiche potevano essere, non agendo da piccolo chimico, ma perché avevano fatto degli studi di bioinformatica, degli studi di virologia, potevano funzionare bene. E alla fine delle tante molecole testate inizialmente si è visto che di fatto quelle che danno i maggiori risultati sono un inibitore delle proteasi, cioè un farmaco contro l'HIV utilizzato soprattutto in anni non recentissimi per il trattamento dell'HIV, un farmaco che viene utilizzato per l'Ebola, il remdesivir, sì, che peraltro non è stato ancora completamente licenziato, e un farmaco vecchio di 70 anni che è la clorochina, che viene utilizzato per la malaria. Io tra l'altro avevo studiato durante l'epidemia di SARS insieme al collega e amico bravissimo Andrea Savarino e Antonio Cassone dell'Istituto Superiore di Sanità, queste due persone, e da un punto di vista concettuale la possibilità che i coronavirus potessero essere sensibili alla clorochina. Questo è quello che è stato più acclarato, che più entra nelle linee guida. Da un po' di tempo a sta parte, anche alla luce di quella sperimentazione, di quei due casi, se non ricordo male, se sbaglio chiedo scusa ai colleghi bravissimi napoletani, questo è stato utilizzato un anti-interleuchina 6. Cos'è l'interleuchina 6? È una molecola che viene prodotta in grandi quantità per sostenere l'infiammazione a livello polmonare, e quindi bloccare questa molecola riduce l'infiammazione, riduce la possibilità che si venga a creare un danno polmonare e quindi previene le forme più gravi. Io ovviamente sono all'ascolto, come tutti noi, per vedere se questi primi dati, perché molti non ce n'è, saranno confermati. Vorrei però alla fine di questa, forse troppo lunga, chiedo scusa ai radioascoltatori, disposizione di farmaci, ricordare che non c'è il farmaco, però i pazienti vengono trattati e siccome in Cina, che hanno visto molti più pazienti, qualche risultato positivo, bisogna anche avere fiducia che questi farmaci poi qualcosa e forse molto fanno.
Grazie.
Professore, noi la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato, la ringraziamo tanto, tanto, e magari ci risentiamo più avanti per rifare un altro punto, perché sono arrivate molte domande ma non riusciamo così a rispondere a tutte, quindi ci riprendiamo.
Speriamo che quando avanti ci risentiamo siamo
meglio
scavallati, siamo passati su una curva in salita, da una curva in salita a una curva in discesa.
Ce lo auguriamo tantissimo, professor Cauda, grazie.
Grazie,
grazie. Grazie, a presto. Grazie ancora al professor Cauda per essere stato con noi. Daniele, c'è un aggiornamento della redazione. Andiamo a sentirlo insieme.
Ciao Marco, buon pomeriggio anche a Daniele all'ascolto. Allora, lo stop al campionato in Olanda per quanto riguarda, si ferma anche l'Eredivisie con uno stop al calcio fino al 31 marzo. Attenzione però, perché ancora più importante sono le parole di Manolo Gabbiadini affidate a Twitter. Dice: sono risultato positivo anch'io al coronavirus, voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati tantissimi messaggi, ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi, seguite tutte le norme, restate a casa e tutto si risolverà. Così Gabbiadini su Twitter. Attenzione importante, perché secondo l'Equipe l'UEFA martedì annuncerà lo slittamento dell'Europeo fin al 2021. Secondo il quotidiano francese, nella riunione di martedì la UEFA annuncerà questo slittamento dell'Europeo nell'estate del 2021, sempre in quella data la UEFA arriverà l'ok alla sospensione delle competizioni che riprenderanno una volta finite l'emergenza coronavirus, in questo caso appunto Europa League e Champions League. A quel punto non ci sarà più l'Europeo a bloccare il calendario e questo permetterà sia alla UEFA che alle varie federazioni di portare a conclusione le competizioni anche nel mese di giugno.
Certo.
Grazie a Francesco Tringale, grazie alla redazione. Un commento di Daniele Garbo prima di salutarti. Daniele.
Beh, mi sembra finalmente che l'abbiano capita, insomma, è evidente che il campionato europeo non si può disputare in queste condizioni e soprattutto perché prevedeva lo spostamento in 12 paesi, questa è una cosa assolutamente impossibile in questa situazione, finalmente il buon senso è arrivato con qualche settimana di ritardo.
Bene, Daniele, noi per il momento ti ringraziamo,
poi
ripeteremo l'esperimento collegamento a casa Garbo,
Bene. Non so se i vostri telespettatori e ascoltatori sono contenti, però ma ci peggio per loro, voglio dire.
Ci mancherebbe. Un abbraccio Daniele, a presto.
Ciao, a presto, buon lavoro.